Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Anche se non ci rendiamo sempre conto abbastanza, noi dipendiamo da Dio. Abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di ringraziare Dio. Abbiamo bisogno di glorificare Dio. Abbiamo bisogno di supplicare Dio. Abbiamo bisogno di Dio per i lati materiali e fisici, certamente. Ma ancora di più abbiamo bisogno di Dio per i nostri bisogni spirituali, per perdono, per misericordia, per la pace nell'anima, per la gioia, per la guida, per la saggezza, per la protezione, per la consolazione. Perciò, avendo bisogno, abbiamo bisogno di pregare. E per capire meglio come pregare, stiamo studiando il Padre nostro, che Gesù ci ha dato come modello, non da ripetere parola per parola, non ci sarebbe male, ma non è quello lo scopo. Padre nostro, come preghiera, ci insegna i vari componenti della preghiera, in modo che le nostre preghiere possano contenere e rispecchiare questo modello. Allora, oggi siamo arrivati alla richiesta di chiedere perdono a Dio come noi perdoniamo agli altri. Leggo dall'inizio Matteo 6, 9. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. La prima cosa da notare qui, nel versetto che vogliamo notare oggi, è che inizia con la parola è. Cioè, questo è legato alla frase dacci oggi il nostro pane necessario e perdonarci i nostri debiti. È legato sotto la parola oggi. Fa parte proprio nella grammatica, perché nello stesso modo che noi abbiamo bisogno ogni giorno del pane, abbiamo bisogno ogni giorno di ricevere perdono, come abbiamo bisogno ogni giorno di perdonare. Molto importante capire questo. Gesù lega la richiesta per pane alla richiesta per perdono, perché che cosa serve il pane se non c'è perdono? Un uomo in carcere, sotto la condanna di morte, aspettando che vengano per portarlo, per ucciderlo, a che importa a lui che abbia buoni pasti, i suoi cibi preferiti? Lui sta aspettando i piedi della guardia che la porterà fuori. E allora noi certamente dobbiamo chiedere per i bisogni fisici, pratici, materiali, ma senza il perdono cosa importano? E perciò Gesù lega la richiesta per pane alla richiesta per perdono, anche perché è solamente se abbiamo perdono che possiamo chiedere per anche i bisogni materiali, perché i nostri peccati sono un ostacolo alle benedizioni di cui abbiamo bisogno. Ci fidiamo di Dio per i nostri bisogni materiali, quanto di più dobbiamo fidarci di Dio per i nostri bisogni spirituali, la cura delle anime, che è soprattutto il perdono. Quindi, già qui Gesù ci insegna di pregare chiedendo perdono ogni giorno. Non bisogna accumulare peccati per settimane o mesi, ma dobbiamo chiedere perdono giorno per giorno. Allora Gesù dice debiti qui. Sappiamo che lui sta parlando di peccati perché in Luca 11 sta insegnando il Padre nostro ancora, e lì lui dice: perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Quindi qui dice debiti, lì dice peccati, che ci fa capire chiaramente che parla di peccati. Allora, quello che vorrei fare per capire meglio questo brano, vorrei capire un po' di più il senso e la serietà del nostro debito con Dio. Poi vorrei chiedere cosa vuol dire chiedere perdono, capire cosa vuol dire chiedere perdono. Poi vorrei considerare il perdono. E poi vorrei considerare il cuore di un Dio santo che è pronto a perdonare. Non ci sarà tempo oggi di considerare come noi perdoniamo i nostri debitori. Dio volendo sarà la prossima. In realtà è impossibile chiedere a Dio di cuore di perdonarci i nostri debiti se non comprendiamo qualcosa della grandezza e la gravità dei nostri debiti, ovvero dei nostri peccati. Quindi prendiamo alcuni minuti per capire di più, ancora poco, ma di più, la realtà dei nostri peccati, del nostro debito davanti a Dio. Iniziamo con la definizione del peccato. Che cos'è il nostro peccato? Ricordando che peccato è, come leggiamo in Giacomo, non è solo fare il male, è anche chi sa fare il bene e non lo fa, è peccato. Non adorare è peccato, come andare e commettere adulterio. Non ringraziare è peccato, come andare a rubare. Dobbiamo capire che il peccato non è solo quello che uno fa, è il giusto che non fa. E allora, in primo Giovanni 3:4 leggiamo: chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. E il peccato è violazione della legge. Dio ci comanda di entrare nelle sue porte con ringraziamento e lode? Certo. Non farlo è peccato. Dio ci comanda di, come arriveremo, Dio volendo, la prossima settimana, a perdonare gli uni gli altri, a sopportare. Dio ci comanda di amare gli uni gli altri. Dio ci comanda tante cose positive. Non farli è violazione della legge. Come fare una cosa negativa? Dio è il nostro creatore. Abbiamo la nostra vita in Lui. Abbiamo da Lui tutto quello che ci serve per vivere. Ogni bene materiale, ogni bene spirituale. Dio come creatore com'è? È maestoso, è glorioso, è sovrano. Siamo debitori a Dio come sovrano creatore. E qual è il nostro debito a Dio? Il nostro debito a Dio è amore, ringraziamento, adorazione e ubbidienza. Ricevendo tutto da Dio, essendo immensamente, grandemente benedetti da Dio, essendo amati da Dio, siamo debitori di amare Dio. Ricevendo tutto da Dio, siamo debitori di ringraziare Dio per tutto. Infatti in Romani 1, la Bibbia rende chiaro che ogni uomo è colpevole proprio perché non ringrazia Dio e non lo adora. Infatti le sue qualità, quelle di Dio invisibili, la sua opera, eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché gli uomini siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio nella creazione, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. E se questo è vero per gli uomini che non hanno mai sentito niente di Dio dalla Bibbia, quanto di più è vero per chi ha preso in mano la parola di Dio e lo Spirito Santo ha aperto gli occhi a vedere Dio. Quindi siamo in debito di adorare Dio perché è glorioso, in debito di ringraziare Dio, in debito di amare Dio e in debito di ubbidire Dio perché ci ha creati per camminare nella sua via. Ci ha dato la sua legge. Prima sulla coscienza, tutti gli uomini hanno quello, e poi nella parola di Dio, e noi abbiamo quello. E quindi siamo in debito di ubbidire. Però non c'è uomo sulla terra che ha mai pagato Dio il suo debito di amore, di ringraziamento, di adorazione e di ubbidienza. Chiaramente l'unico è stato Gesù Cristo. E perciò, non pagando quello per cui siamo in debito con Dio, ci fa avere un altro tipo di debito, il debito del peccato. I peccati commessi e i peccati di omissioni. Il pagamento di questo debito è la punizione eterna, la separazione da Dio, eternamente in luogo di tormento costante. Il nostro debito è un debito infinito, perché Dio è infinito, degno di ricevere amore, adorazione, ubbidienza e ringraziamento. Notate che Gesù non dice perdonaci il nostro debito. Cosa dice? Perdonaci i nostri debiti. Perché abbiamo tanti debiti nei confronti di Dio. Abbiamo tanto bisogno di perdono e ogni debito è impossibile pagare. Chiaramente un debito non pagato ha delle conseguenze eterne, ma ha anche delle conseguenze terrene. Il debito del peccato vuol dire che l'uomo... Cosa c'è nel cuore di un uomo che ha un debito di un peccato non perdonato? Quando tu hai un peccato non confessato, tu ti avvicini tranquillamente e liberalmente a Dio? Cosa faceva Adamo nel giardino? Che prima godeva comunione con Dio tanto. E quando aveva peccato, cosa faceva? Si nascondeva. Ogni peccato, finché non viene perdonato, crea una barriera che ci separa dalla comunione di Dio. Non solo. Ogni peccato non perdonato ti ostacola completamente da essere pieno dello Spirito Santo, perciò da avere il frutto dello Spirito Santo. E cos'è il frutto dello Spirito Santo? Galati 5. Cos'è? Amore, gioia, pace, benignità, pazienza. Tu manchi gioia, manchi pace. Sarà perché hai un peccato non confessato, perché quando noi confessiamo i nostri peccati saremo ripieni dello Spirito Santo, e quando siamo ripieni dello Spirito Santo avremo il frutto dello Spirito. E quindi avere i debiti che non abbiamo confessato ci ostacola la comunione con Dio, ci ostacola ad essere pieni dello Spirito, ci dà una coscienza sporca e non c'è modo di liberarci da questo peso. E se non portiamo questi peccati a Dio, arriverà la disciplina di Dio, che di solito è molto grave. La Bibbia parla di malattia, debolezza e morte fisica. Quindi i nostri debiti, i peccati che commettiamo tutti i giorni, sono peccati, sono problemi grossissimi. Ma Dio ci dà il modo di risolvere questi problemi. Quanto grande è il tuo peccato, quanto hai accumulato, non è più grande del mezzo di perdono che Dio ha provveduto. Visto che l'unico modo di essere liberato del nostro debito, dei nostri debiti, è di chiedere perdono giorno per giorno, consideriamo che cos'è chiedere perdono. Il fatto è che, e vogliamo vedere che cos'è il perdono che riceviamo, ma sappiate che per quanto può essere grande, per quanto hai rimandato, perciò hai accumulato peccato sopra peccato sopra peccato, e ti senti di essere talmente separato da Dio, talmente allontanato da Dio, che non puoi essere perdonato, sappi che sbagli. Perché il sacrificio di Gesù è sufficiente per ogni peccato e per tutti i peccati. Ma che consideriamo che cos'è chiedere perdono. Qui dice chiedere perdono, perdonaci, o Padre. In Primo Giovanni parla di confessare i nostri peccati. In Salmo 51 Davide riconosce il suo peccato e chiede di cancellare i suoi misfatti, di lavarlo della sua iniquità, purificarlo completamente. Chiedere Dio di perdonarci vuol dire, prima di tutto, riconoscere di cuore il peccato e assumerne piena responsabilità. Quando uno ammette di aver commesso un peccato, ma poi spiega che ha fatto perché, e poi dà la sua ragionamento, perché ero stanco, perché mi aveva fatto tanto male, perché ero ferito, perché ero un momento giù, non sta prendendo la responsabilità del suo peccato. Si sta giustificando, si sta scusando, cercando di far sembrare che non è pienamente colpevole, perché è stato un po' costretto a causa delle circostanze. E chi dice di chiedere perdono, ma lo fa così, rimane colpevole, perché non ha ancora confessato il suo peccato. Invece, ascoltate, se volete trovare Salmo 51, le parole di Davide, dopo aver peccato, notiamo come lui chiede perdono. Questo è chiedere perdono. Salmo 51. Questo è quando aveva peccato con Batseba. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegna la sapienza e il segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Questo è il vero senso di chiedere perdono a Dio per i nostri peccati. Vuol dire riconoscere quanto siamo capaci noi, la gravità del peccato, e quanto il nostro peccato è un peccato, un'offesa contro Dio. Riconoscere che crea una barriera fra noi e Dio, una barriera che non possiamo superare noi, ma di rivolgerci a Dio in base alla sua benignità. Chiedere perdono vuol dire confessare la nostra colpa e la nostra incapacità di pagare il debito. Riconoscere che solo Dio può cancellare questo debito. Noi non possiamo lavarci. Dobbiamo essere lavati. E questo per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quindi chiedere perdono vuol dire chiedere a Dio di applicare i meriti del sacrificio di Cristo ai nostri peccati per pagare la nostra colpa. In Matteo 18 Gesù insegna tramite una parabola che il nostro debito con Dio è come un debito impossibile pagare, ma che Dio è pronto a perdonare, condonare con misericordia. Leggo Matteo 18, 23 in avanti, è una parabola che rappresenta la nostra situazione con Dio. Il regno dei cieli è simile a un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Un talento sarebbe stata una cifra che un uomo non avrebbe mai potuto raggiungere. Un uomo normale, e questi erano uomini, un talento era già una cifra impossibile a mai pagare. Se uno dovesse avere un debito di un talento, non potrebbe mai sperare di arrivare a pagarlo. E questo servo aveva un debito di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato, non che avrebbe mai pagato indietro 10.000, ma che sarebbe punito eternamente come punizione. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. E il padrone, il servo, il re sapeva, non poteva mai pagare tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Questo è quello che Dio fa quando perdona. I peccati nostri sono un problema terribile, perché noi, portando avanti i nostri peccati, siamo salvati se siamo salvati e siamo miserabili. Vuoi essere miserabile? Non devi andare a cercare prove, perché le prove non ti faranno miserabili. Non devi pensare che sia a causa di sofferenza. La sofferenza non può farti miserabile. Le ingiustizie non può farti miserabile. La persecuzione non può farti miserabile. Quello che ti farà miserabile è di non chiedere perdono per i tuoi peccati. Quello ti farà miserabile. Puoi avere una vita bella, un buon lavoro, una famiglia, ottima salute, tanti amici, tutto a posto, e tu sarai miserabile, perché non avrai pace. Davide dice nei Salmi: finché ho taciuto, cos'è successo a Davide? Finché ho taciuto, finché non confessavo il mio peccato, così diceva, la tua mano mi opprimeva. Tutte le mie ossa erano schiacciate, non avevo pace nel mio cuore, ero in condizioni terribili. Questo è l'amore di Dio, perché se non facesse così, non confesseremo i nostri peccati. E io vi chiedo, perché serve andare avanti nel peccato, quando il perdono ci è proprio davanti? Allora, quando chiediamo perdono, quando arriviamo nei cospetti di Dio, sporchi del nostro peccato, che è infinitamente peggio di un non credente, perché noi che abbiamo ricevuto il perdono alla salvezza, noi che abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo, noi che abbiamo avuto le benedizioni infinite in Cristo, dateci dallo Spirito Santo, quanto è grave il nostro peccato. E allora, arrivando a Dio, coperti così, non alzando nemmeno la testa, battendo il petto, dicendo: Dio mio, abbia pietà di me, il peccatore. Cosa stiamo chiedendo? Non sempre comprendiamo bene che cos'è il perdono. Il perdono non è la purificazione del nostro cuore. Quello è un frutto del perdono. Il perdono non è la liberazione dalla condanna e dall'ira di Dio. Quello è un frutto del perdono. Il perdono non è qualcosa in sé che applica a noi. Il perdono in sé è che il peccato viene tolto dalla mente di Dio. Vieni tolto dal registro. Vieni tolto dalla presenza di Dio. Quando Dio perdona un peccato, Lui cancella quel peccato, pagando le sue conseguenze in Cristo, e per Dio quel peccato non esiste più. Infatti la parola greca che viene tradotto qui come perdona è una parola molto forte che viene usato quasi 150 volte nella Bibbia. E oltre a perdonare, viene tradotto spesso come lasciare o abbandonare. Viene usato, per esempio, di un uomo che divorzia la moglie, la lascia definitivamente per sempre. Viene usata per uno che muore e lascia la sua famiglia. La stessa parola. Lui lascia la famiglia con la morte, non tornerà più. Viene usata per uno che lascia la sua città per non tornarci mai più. Viene usato per un debito che viene completamente cancellato e non c'è più. Quindi, quando chiediamo a Dio perdono, questa parola perdono, stiamo chiedendo a Dio, quello che Dio ama fare, di abbandonare completamente, eternamente, quel debito, in modo che non esiste più per Dio, quel peccato per Dio. Uno dice, ma lui ha fatto questo. E Dio dice, non mi risulta che lui abbia fatto quello. Ho il mio registro e non mi risulta che lui abbia fatto quello. Non c'è nessuna cosa scritta di quello. Quando Dio ci perdona, i nostri peccati abominevoli vengono allontanati da noi quanto l'est è lontano dall'ovest, che si dice anche levante dal ponente. Leggo Salmo 103, poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Quando Dio ci perdona, nessuna accusa contro di noi reggerà. O che vengono dagli altri le accuse, o che viene dalla nostra coscienza, o che viene da Satana, nessuna accusa reggerà quando noi abbiamo chiesto perdono, perché quel peccato non ci sarà più. Chi è stato perdonato da Dio viene coperto per quel peccato con la giustizia di Cristo. Come leggiamo in Romani 8:33, chi accuserà gli eletti di Dio? Ah, la coscienza? Gli altri? E Satana? Ma Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato, ed egli è alla destra di Dio, intercede per noi. Quando Dio perdona per mezzo del sacrificio di Cristo e giustifica, nessuna accusa reggerà più per quel peccato, perché quel peccato non esiste più. Ecco perché Davide parla della benedizione dell'uomo la cui trasgressione è stata perdonata. Vi leggo Salmo 32, 1 e 2. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Perché il peccato è stato coperto con che cosa? Con la giustizia di Cristo, con il sacrificio di Cristo, e non c'è più. Prego che possiamo comprendere un po' di più la grandezza del perdono dei nostri debiti nei confronti di Dio. Se uno potesse avere tutto quello che il mondo offre, ma non avessi il perdono, non avrebbe nulla. Ma se uno ha il perdono, ha tutto. Perché se tu hai perdono, le tue circostanze non importano più. La salute, essere approvato dagli uomini, stare bene, avere ampio o poco, non importa. Perché avrai la pace di Dio. Nulla può ottenerci il perdono, la liberazione da questo debito, salvo la propiziazione che Gesù Cristo ha ottenuto con suo sacrificio. Cristo ha pagato per i nostri peccati, e quando il suo sacrificio, la sua morte viene applicata, quei peccati non esistono più. Quando Dio ci perdona in Cristo, prende tutti i nostri peccati, li lega insieme e li getta nel profondo del mare, perché a Dio piace usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, tu, parlando a Dio, li getterai in fondo al mare, tutti. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Michea. Quando Dio ci salva, ma io voglio fermarmi. Quando pecco, i miei peccati diventano un peso sul collo. E più vado avanti, più divento un peso che non riesco a portare e mi trovo a terra. E non posso più nemmeno camminare. E non posso più alzarmi. Il peso è troppo grande. Ma non devo alzarmi. Qual è la posizione dalla quale posso chiedere perdono? In piedi o prostrato? E quando tu sei a terra e non riesci ad alzarti a causa del peso del peccato, sappia che sei già nella posizione giusta di chiedere perdono. E Dio prenderà quel peso, per quanto sia grande, e lo getterà nel profondo del mare. Quando Dio ci salva, i meriti del sacrificio di Gesù vengono applicati a noi e i nostri peccati quel giorno vengono cancellati, ma noi continuiamo a peccare. E Dio nella Bibbia ci insegna che dobbiamo continuare a chiedere perdono, non per i vecchi peccati che non ci sono, ma per quelli di oggi. E quando confessiamo i nostri peccati, Dio cosa fa? È fedele e giusto da perdonarci e applicare quello che Gesù ha fatto per noi, ma serve applicarla a noi, quell'opera. E quindi otteniamo il perdono per questi peccati. Abbiamo bisogno di perdono ogni giorno. Quanto spesso la Bibbia ci parla di questo? Del fatto che abbiamo bisogno di perdono ancora oggi. Il perdono non arriva automaticamente, questo perché molto spesso viviamo male. Se io sono veramente salvato, sono giustificato, ma posso essere ancora non perdonato per i peccati di oggi perché non li ho confessato. E vivo male, malissimo. Non serve, perché abbiamo pronto il perdono. Però per Dio di poter perdonarci, la sua giustizia deve essere soddisfatta, ovvero è necessario che il debito sia pagato. Quando confessiamo i nostri peccati, Egli prende il pagamento dal tesoro di Cristo. Cristo sta alla destra del Padre come il nostro avvocato. Cristo ci compra il perdono con il suo sacrificio fatto una volta per sempre. Questa è la verità di 1 Giovanni 1 e 2. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, allora voglio parlare a te. Se tu ti senti schiacciato dal tuo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, perché non c'è altro espiazione. Vediamo un tipo di questo, ricordate i tipi? Qui c'è uno nel Nuovo Testamento, ricordate la lettera piccola a Filemone? Paolo ha scritto a lui perché Onesimo, uno schiavo di Filemone, era scappato. Probabilmente aveva rubato anche dei soldi per avere i soldi per viaggiare. Allora lui era in grossi debiti con il suo padrone. E Paolo, che aveva ovviamente evangelizzato Filemone, per cui la salvezza di Filemone in un certo senso dipendeva da Paolo, in un senso limitato, simbolico. E Paolo, scrivendo a Filemone, chiedendo a lui di perdonare, dice: e se Onesimo ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. E cosa dice Cristo al Padre? Quando viene messo davanti a Dio un nostro nuovo peccato commesso oggi, e noi ci rivolgiamo a Dio chiedendo perdono, e Gesù dichiara, se c'è qualche debito, mettelo sul mio conto. Pagherò io stesso. E poi si rivolge a noi dicendo, tu sei debitore perfino di te stesso. Noi, carissimi, siamo debitori a Gesù Cristo perfino di noi stessi. E Cristo è pronto a mettere tutti i nostri debiti sul suo conto quando confessiamo i nostri peccati e chiediamo perdono. Noi chiediamo perdono a che punto? Quando abbiamo cominciato a riprendere la buona via e adesso meritiamo? Non è quello il perdono. Il perdono è quando noi non meritiamo. Non si chiede perdono perché meriti, chiede perdono perché sai di non meritare. E ha bisogno del merito di Cristo. E allora Egli paga per noi. Questa è la base del nostro perdono. Non esiste perdono se il debito non viene pagato. E noi non abbiamo con che pagare da soli, ma Cristo ha con che pagare ed è pronto a pagare ogni volta che confessiamo i nostri peccati a Dio nel nome di Cristo. Allora, abbiamo parlato qualcosa della grandezza del debito, è grande. È terribile. Abbiamo parlato di quanto male ci fa, e ci fa tanto male. Abbiamo parlato della grandezza del perdono, che ci allontana eternamente il peccato da noi. Viene cancellato il peccato dalla mente di Dio. Adesso vorrei pensare alla grandezza del cuore di Dio. Perché il perdono non arriva in modo astratto. Non è una macchina che tu spingi, il perdono arriva dal cuore di Dio. Se noi pensiamo alla santità assoluta di Dio e quanto ogni peccato è un'offesa terribile contro Dio stesso, onestamente è inconcepibile che potremo mai essere perdonati. Cioè, considerando quel po' che riusciamo a comprendere la santità di Dio e la gravità di ogni peccato che è contro Lui, il perdono è una cosa inconcepibile. Come mai potrebbe Dio perdonare uno come noi? Eppure Dio ci rivela nella Bibbia che Dio perdona perché è il suo carattere di perdonare. È la natura di Dio di perdonare. Neemia 9, vi leggo io, 17. Si rifiutano di ubbidire e non si ricorderanno delle meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. Parla del popolo di Dio e la loro ostinazione. Indurino invece la loro cervice e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Tu non li hai abbandonato. Loro meritavano. Parla dei giudei, dopo aver lasciato Egitto, volevano tornare al loro peccato. Dopo la liberazione. E Dio non li ha abbandonato, perché non è il suo cuore. È un Dio pronto a perdonare. È un Dio misericordioso, pieno di compassione. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore che ci chiama a venire chiedendo perdono. Ogni volta che cadiamo profondamente nel peccato, perché è pronto a perdonare. Micaia abbiamo già letto oggi, ma voglio leggere ancora. Quale Dio è come te che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, ma prende piacere nell'usare misericordia. Il Santissimo Dio, che odia il peccato, prende piacere nell'usare misericordia. Che verità stupenda! Per chi si trova con un debito di peccato che non potrebbe mai pagare da solo. Ogni volta che pecchiamo, abbiamo un debito che non possiamo mai pagare. Corriamo con cuore sincero al Dio che prende piacere nell'usare misericordia. Dio perdona perché quella è la sua natura. In Esodo 34, Mosè chiedeva, mostrami la tua faccia, mostrami la tua faccia. E Dio ha detto, la mia faccia non puoi vedere, ma ti mostro la mia schiena. E Dio si è rivelato a Mosè. Allora, Dio, in quel momento, scelse di dichiarare a Mosè qualcosa della sua natura. Dio ha tanti attributi. Mosè è uno dei pochissimi uomini che ha mai potuto vedere Dio, in senso parziale, ma ha potuto vedere Dio. Che cosa ha detto Dio di se stesso a Mosè? Vi leggo, Esodo 34, 6. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò. È Dio che sta gridando di se stesso. L'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Fra tutto quello che Dio avrebbe potuto dire di se stesso, ha detto misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Questo è il Dio a cui possiamo chiedere perdono per i nostri tanti debiti nei suoi confronti. Questo sì è una consolazione. In Isaia 55,7 c'è un appello al peccatore di venire a Dio per il perdono. Questo è un appello a te. Lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo il suo pensiero e ritorna all'Eterno che avrà compassione di lui e ritorni al nostro Dio che perdona largamente. Dio perdona largamente. Questa parola largamente vuol dire immensamente, grandemente, in modo estremamente abbondante. Dio non perdona a gocce. Dio perdona come le onde del mare, che una arriva dopo l'altro, che arriva dopo l'altro, che arriva dopo l'altro, che arriva ancora dopo l'altro. Questo è il perdono di Dio. Il perdono di Dio è un sorgente che lava totalmente tutti coloro che vanno a Lui per perdono. In Zaccaria parla una profezia dei giudei che avevano rinnegato Gesù Cristo. E leggiamo, in quel giorno sarà aperta una fonte per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme per il peccato e per l'impurità. Sarà aperta una fonte per il peccato e per l'impurità. Questa fonte è il sangue di Cristo che lava da ogni peccato. Questa fonte viene dal cuore di Dio. E perché dico che il fonte del sacrificio di Cristo, del sangue, viene dal cuore di Dio? Perché in Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, e per quale scopo ha dato il suo figlio? A morire sulla croce, per pagare il peccato, affinché chiunque crede in questo figlio non perisca ma abbia perdono, perché così si ha la vita eterna. Vediamo la grandezza, vediamo qualcosa della grandezza del cuore di Dio nella grandezza del dono di Gesù Cristo, il suo figlio amato, per comprarci la nostra salvezza, per provvedere la propiziazione in modo da poter perdonare ogni peccato, qualunque peccato che tu hai commesso, e per quanti siano accumulati i tuoi peccati. Il sangue di Cristo è sufficiente a provvedere peccato. Abbiamo tutti tanti piccoli, e dico piccoli in modo limitato, peccati che sono granelli di sabbia, ma ci sono anche peccati che sono grandissime rocce che grandi chilometri di grandezza. Quanto si confronta un granello di sabbia con una rocca di 20 chilometri per 100 chilometri. Ma quello che sta in fondo del mare, che sia grande o che sia piccolo, il mare copre tutto. Il mare copre tutto. Ricordate l'arca nel tabernacolo? Ricordate questa scatola? Cosa c'era dentro quella scatola? La cosa principale, c'erano varie cose, ma la cosa principale che cos'era? Due tavole sulla quale era scritto cosa? La legge. E cosa che ci condanna? La legge. Cioè la legge di Dio è quello che noi non abbiamo ubbidito. Quindi la legge ci condanna. E cos'era sopra l'arca che copriva la legge? Era vero, era fatto di oro. Era il propiziatorio. Il propiziatorio. Dio ha stabilito nel luogo santissimo, nella sua presenza, c'è la sua legge che ci condanna, e sopra la legge c'è il propiziatorio che copre il nostro peccato. Questo era un tipo di Gesù Cristo, che è entrato non per cancellare la legge di Dio, ma per adempiere e per coprire quel documento a noi ostile che ci condannava. Questo quindi è il senso di Salmo 32, che ho già letto una parte. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Allora, abbiamo iniziato a vedere qualcosa del cuore di Dio, e posso invitarti, vedendo un Dio con un cuore così, a mai esitare di portare il tuo peccato a Lui per essere perdonato. Chiaramente non abbiamo visto tutto il versetto. Dio volendo, prossimo sermone, andiamo avanti con questo versetto. Però vorrei solo ripassare i punti principali che abbiamo visto, perché sono punti da portare con noi tutti i giorni della vita. Abbiamo considerato qualcosa, ma veramente poco, di quanto il nostro debito è una cosa terribile ed immenso ogni volta che pecchiamo. E non possiamo mai comprendere troppo quanto il peccato è grave. Il peccato è grave, e non quello che riconosciamo noi come grave. Ogni peccato è grave. Per un Dio assolutamente santo e puro, ogni peccato è un'offesa terribile. E ogni peccato crea un debito impossibile per noi di mai pagare. Questi debiti non confessati, quindi, finché ci sono, ci separano da Dio, ci separano dalla comunione, ci separano da essere riempiti, cosa assolutamente non possiamo essere riempiti dello Spirito Santo, perciò non possiamo avere il frutto dello Spirito, perciò non possiamo avere pace e gioia e amore. Abbiamo la coscienza che ci aggrava, grazie a Dio. Quando pecchiamo, e Gesù ci insegna che è ogni giorno, dobbiamo chiedere perdono. Chiedere perdono vuol dire riconoscere la mia piena responsabilità per il mio peccato. Riconoscere che è un peccato contro Dio, e questo comprende quello che ho fatto di male e quello che non ho fatto di bene. Vuol dire chiedere perdono sapendo che l'unico perdono è per mezzo di Cristo. E chiedo in base a quello. E poi devo ricordare e devo aggrapparmi alla verità meravigliosa, preziosa, che quando chiediamo perdono, quando confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele, è giusto, da perdonarci, da purificarci. E Dio non sa cosa vuol dire perdonare parzialmente. Dio non perdona a stento. Dio non perdona parzialmente, Dio perdona in base alla grandezza del sacrificio di Cristo. E quindi quando Dio ci perdona eternamente da quel peccato. Non esiste più. È come se non esistesse mai. Il motivo che Dio ci perdona, il motivo che al mio peggio, per terra che non riesco nemmeno ad alzarmi la testa, per quanto è grave il mio peccato e per quanto sono aggravato dalla mia coscienza e la mia colpa, io posso gridare dal fango perché Dio ha un cuore pronto a perdonare, perché Dio è misericordioso e pietoso, perché Dio trova piacere nel perdonare il peccatore. Ed io vi invito a meditare non sul tuo peccato che è grave, ma di meditare sulla grandezza del cuore di Dio che vuole perdonare il tuo grande peccato, è il nostro, è il mio. Che il sovrano di tutto l'universo, assolutamente santo, avrebbe piacere di perdonare peccatori come noi? Questo non possiamo comprendere. Eppure questo è il cuore di Dio, e lo è al punto che ha mandato il suo amato unigenito figliolo per comprarci questo perdono che ci offre. E prego che possiamo essere meravigliati di questa meraviglia. Il perdono ci permette di stare di nuovo in stretta comunione con Dio. E la cosa incredibile, per quanto cadiamo, quando Dio ci perdona, non ritorniamo in stretta comunione con Dio velocemente. Non devi mica pensare che se io sono profondamente nel peccato, ma se Dio mi perdona, posso io subito tornare a stare vicino a Dio. Non devi neanche sognarlo. Non potresti mai tu tornare a stare in stretta comunione con Dio. Ma Dio ti prende con sé, subito. Noi spesso non sentiamo in comunione, ma siamo, quando confessiamo i nostri peccati. È Dio che lo fa. Ci perdona e ci purifica. Allora, in base a tutto questo, cosa dobbiamo fare? In base a tutto questo, cosa dobbiamo fare? Chiedere a Dio oggi per quei peccati di oggi e quanti hai accumulato. Padre, perdonami i miei debiti. È molto semplice. Perché Dio ha reso molto semplice. Confessiamo i nostri peccati a Dio senza scuse. Chiediamo perdono. E conosceremo il suo cuore che è pronto a perdonare per mezzo di Gesù Cristo. Oh, che possiamo avvalerci sempre e oggi di questo dono, confessando ogni peccato a Dio nel nome di Gesù Cristo. Grazie a Dio per questo dono ineffabile. Preghiamo. Padre, comprendiamo ben poco della gravità del peccato e della grandezza del perdono. Comprendiamo poco del tuo cuore, ma quel poco è già incredibile, che tu trovi piacere a perdonare persone come noi. Nonostante tutto, oh Padre, metti sul nostro cuore una comprensione più grande, più profonda del tuo cuore, pronto a perdonare. Facci vedere la gravità dei nostri peccati e quanto ci fanno star male. E mostraci che non possiamo e quindi non dobbiamo innalzarci e fare strada per poter chiederti perdono. Dobbiamo chiedere perdono giù dal fango in cui ci troviamo quando pecchiamo. E tu sei pronto a perdonare. Tu sei fedele alla tua parola. Perché questo è il tuo cuore. Oh Padre, grazie che questo è il tuo cuore. Non c'è dubbio che questo sia il tuo cuore. Perché hai mandato il tuo figlio diletto per peccatori come noi. Allora ci hai mostrato il tuo cuore in base a quello. Vogliamo confessare i nostri peccati giorno per giorno per camminare con te e godere la tua pace. Grazie per la tua parola. Aiutaci a viverla. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.